Alphaville.
Allora, quella di chiedere un bilancio su temi specifici a delle figure esperte è una delle nostre manie di questi giorni di festa, tanto che ne abbiamo fatto una rubrica che stiamo appunto sviluppando nel nostro programma serale in K e da oggi anche qui in Alphaville. Cominciamo quindi questa mattinata natalizia di Alphaville con una retrospettiva religiosa sul 2025 grazie al rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, René Roux, intervistato da Omar Teoldi.
René Roux, buongiorno, ben ritrovato e buon Natale.
Grazie, buon Natale anche a lei.
Allora, nel 2025 il primo evento che viene in mente, la Chiesa Cattolica si è congedata da Papa Francesco, ce lo ricordiamo, era lunedì di Pasqua, il 21 di aprile, è probabilmente ancora troppo presto per giudicare con compiutezza un pontificato come quello di Bergoglio, ma che Chiesa ha lasciato Francesco al suo successore?
Ma è veramente difficile da dire. Posso esprimere soltanto qualche mia impressione personale. Sicuramente Bergoglio ha dato un'impronta molto personale al modo di essere Papa e quindi anche di mandare il suo messaggio. Certamente c'è stata una dimensione profetica. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Con Papa Bergoglio la Chiesa ha avuto di nuovo una voce che è riuscita a farsi sentire forse più ancora dei suoi immediati predecessori in tanti ambienti, a difesa dell'uomo, dell'umanità, a difesa dei poveri, a difesa della terra. E questo credo sia stato veramente una delle dimensioni più grandi di questo Papa. Allo stesso tempo forse questa dimensione profetica ha messo anche un pochino a disagio, diciamo, quelli che si sentivano bene comodi nelle loro posizioni, forse anche all'interno della Chiesa. E ho sempre avuto il sospetto che in Bergoglio ci fosse anche quello che potremmo definire una nota sessantottina, quando lui era giovane, questo atteggiamento un po' simpatia con l'anarchia, quando ai giovani diceva fate rumore, fatevi sentire. Insomma, ecco, questi sono tutti aspetti di uno spirito vivo che lui ha dato alla sua Chiesa. E forse la Chiesa ha bisogno però anche adesso un attimo di riprendersi, insomma, dopo gli scossoni.
Lei dice ha bisogno di riprendersi, dobbiamo leggere in questo senso la scelta dei cardinali che è ricaduta su Robert Francis Prevost, su Papa Leone XIV, è, come diceva, un po' di respiro dopo gli anni vivaci, come ha detto lei, di Bergoglio.
Sì, ma intanto mi piace pensare che per un certo verso Papa Leone è stato in definitiva quasi scelto da Francesco, non dimentichiamoci questo fatto. Papa Leone, ma prima di essere Papa, è stato generale degli Agostiniani, vescovo in America Latina, era in qualche modo una persona destinata, se vogliamo, a concludere il suo servizio pastorale laddove era, ed è stato Papa Francesco che qualche anno prima di mancare lo ha chiamato nel ruolo di prefetto della congregazione per i vescovi, cioè quella di Castero Romano che ha il compito di scegliere i vescovi della maggior parte della Chiesa Cattolica. E quindi lui in quei due anni, poco più di questo servizio, messo in quella posizione, è stato di fatto conosciuto da tutti i cardinali, da tutti gli arcivescovi, le funzioni maggiori nella Chiesa. E se non è stato questo un mettere una persona con un profilo come il suo, quasi in vetrina, non so cosa lo possa essere. Ecco. Quindi da questo punto di vista non vedo in Leone un antagonista con Francesco, per nulla. Certo è un'altra personalità, e l'abbiamo visto con questa sua tendenza tipicamente agostiniana di mettere in primo posto il rapporto anche di amicizia, di armonia, di cercare di fare le cose in maniera tale da richiamare tutti all'unità, a un'unità sincera, un'unità vissuta, armonica, proprio quasi amichevole, come il grande maestro Agostino aveva insegnato ai suoi monaci. E questo forse ecco un'alternativa, diciamo, dopo i momenti più vivaci con Francesco, è sicuramente qualcosa che fa bene.
È qualcosa che fa bene e impareremo a conoscerlo ancora meglio nei prossimi anni. Sempre a proposito di cariche, di avvicendamenti nella gerarchia della Chiesa Cattolica, veniamo a un aspetto più locale. La diocesi di Lugano è retta da ormai più di 3 anni da un amministratore apostolico, una situazione che doveva essere provvisoria, ma che sta diventando sempre più una nuova normalità, forse anche proprio per i cattolici ticinesi. Lei, rettore, quali conseguenze vede per la vita della diocesi, delle parrocchie, considerando anche l'importante ruolo di guida pastorale, appunto, che è affidato ad un vescovo?
Mi permetta di iniziare con una battuta. 3 anni e mezzo fa, quando Monsignor Valerio si era dimesso, mi trovavo casualmente a Roma, per motivi di servizio, in una casa di sacerdoti dove abitava in quel periodo anche il Monsignore del Dicastero dei Vescovi, sul cui ufficio è atterrato il dossier di Lugano. E quando ha sentito che io venivo da Lugano, mi ha detto: "Oddio, di nuovo no, una scelta del vescovo per il Ticino." Questo vuol dire che era complicato. E sicuramente una complicazione è dovuta, io non lo so, cioè probabilmente alla situazione interna, una diocesi relativamente piccola, anche il fatto che vi sono alcuni sacerdoti assolutamente idonei per la funzione, ma magari, come sempre accade negli ambienti piccoli, possono essere inimicizie interne. Dal punto di vista, ecco, della Chiesa, la scelta di mettere un amministratore apostolico, per quanto riguarda la vita delle parrocchie e della Chiesa, non cambia praticamente nulla. L'unica differenza è dalla parte del vescovo stesso, che anziché godere della pienezza del potere, per così dire, è costretto in alcune scelte, dai parroci, alcune scelte importanti, ad avere il consenso anche del collegio dei consultori, cioè sono le sue mani che sono un po' legate da questo punto di vista e quasi è costretto, ecco, a collaborare di più con i sacerdoti del posto. Quindi da questo punto di vista mi è sembrato, per certi versi, ecco, una scelta prudenziale da parte della Santa Sede, in attesa che ci possa essere un consenso effettivo più ampio sul nome di chi sarà. Sarà forse l'amministratore apostolico attuale, potrà essere qualcun altro, questo non lo so. Ecco, devo dire personalmente che mi sono trovato benissimo a lavorare con Monsignor Valerio Lazzari, mi trovo altrettanto bene con Alain de Rémy e sono molto grato di queste persone che si stanno spendendo per la Chiesa ticinese, anche da parte di qualcuno che non è ticinese di origine, ecco.
Sì, c'è questa questione, no? Che per legge, per concordato tra la Confederazione e la Santa Sede, il vescovo deve essere di origine ticinese, quindi di attinenza ticinese, no? Forse questo sta
Attinenza, sì.
pesando. Ma pochi lo dicono, ma l'attinenza ticinese si può anche acquisire dopo qualche anno di residenza.
Ma infatti può darsi che quello sarà forse la conseguenza della cosa, non lo so. A meno che a lei non si sia disperato e dice: "Scappo, no, non ci voglio stare, io spero di no." O magari riceverà altri incarichi. Su questo siamo fiduciosi che la provvidenza saprà essere vicino anche alla Chiesa del Ticino in questa scelta. Credo che da parte però del clero in particolare, i laici già collaborano molto bene, ecco, da parte del clero quello che si aspetta è un senso di Chiesa e quindi di fare il meglio anche in questa circostanza.
La Chiesa Cattolica Svizzera e anche quella ticinese da qualche anno, dalla pubblicazione nel 2023 del rapporto sulla storia degli abusi sessuali nel contesto della Chiesa Cattolica Svizzera da parte dell'Università di Zurigo, ha aperto una fase, sembrerebbe, di introspezione, analisi, anche di riforma di quelle che sono le procedure, i meccanismi di allerta interni sul tema doloroso degli abusi sessuali all'interno della Chiesa Cattolica, appunto. Tra l'altro anche le Chiese riformate hanno recentemente commissionato uno studio definito qualitativo e approfondito sul tema. Ecco, le volevo chiedere, si è davvero finalmente cambiato marcia su questo tema? E poi quanto pesa questo fardello sulle spalle, sulla vita della Chiesa cattolica in Svizzera?
Ma diciamo che, grazie a Dio, insomma, si sono aperti gli occhi. Si è detto un basta a questo tipo di situazioni e si è cercato anche di vedere che cosa concretamente si può fare per evitare. Purtroppo forme di abusi sono, ahimè, endemiche nella razza umana. Lo sappiamo benissimo, accadono nelle famiglie, accadono in molte circostanze della vita associativa, anche nei contesti religiosi, anche nella Chiesa Cattolica, e questo all'interno della Chiesa Cattolica però ha ferito forse di più, e questo è vero. Quindi io saluto molto positivamente questi sforzi che si sono fatti per capire meglio che cosa è accaduto, capire meglio dove si sono commessi gli errori, proprio per fare in modo che in futuro si possano eliminare o almeno grandemente ridurre. Da questo punto di vista credo che sia stato fatto un lavoro pionieristico da parte della Chiesa Cattolica e chiaramente adesso cominceranno anche le altre istituzioni, saranno altre istituzioni religiose, ma immaginiamo anche quelle sportive, anche gli aspetti delle scuole, dovranno poi seguire e fare un lavoro simile. Certamente questo, oltre a riempire un po' di vergogna, diventa anche un punto, come dire, di perdita di credibilità dell'istituzione, ma in fin dei conti a noi non interessa la credibilità dell'istituzione, non interessa di più che le cose siano fatte bene, che le cose possano finalmente esprimere veramente ciò che vuole essere il cristianesimo, il cattolicesimo. E se c'è stato un cammino duro da fare, perché nel passato forse si sono chiusi gli occhi, le orecchie e anche il naso, adesso basta, si devono tenere aperti per evitare vittime ulteriori e anche per aiutare quelle che sono cadute.
Concludiamo con uno sguardo al futuro, uno sguardo positivo. Sul fronte del dialogo ecumenico, che anno è stato il 2025? Ci sono state delle iniziative particolari? Parlo sia a livello di Santa Sede, di più alti livelli, che anche sul territorio.
Ma io direi che l'evento più importante è stato il centenario, 1700 anni, del Concilio di Nicea, del 325. Questo Concilio di Nicea è stato il primo concilio ecumenico, grazie al supporto dell'allora imperatore Costantino, che ha reso possibile, questo concilio, anche perché per la prima volta tutta la Chiesa nel mondo antico si è trovata effettivamente a non essere più in condizioni di persecuzione o di illegalità, e che rappresenta fino ad oggi l'elemento in comune di tutti i cristiani, tutte le confessioni, e questo è rimasto. Per cui ci sono state una quantità inverosimile di incontri, di studi, di celebrazioni a tutti i livelli. Io stesso ho partecipato ad alcune cose a Roma, beh, poi anche a Lugano abbiamo avuto fatti. È stato un momento, diciamo, di ritrovarsi. Pur poi magari con le separazioni avvenute in seguito, con le incomprensioni, ma su quello che è stato, diciamo, il tronco comune, quello che fa sì che i cristiani si distinguano dagli altri. Questo Concilio di Nicea, di cui sappiamo soltanto l'essenziale, per così dire, però ecco, questo è stato sicuramente l'evento ecumenico più significativo di tutti gli anni, di tutti gli altri in quest'anno, secondo me, e che ci fa sperare che si possa ancora continuare non soltanto nell'unità della fede, ma anche nell'unità dell'attività esterna, nella carità.
Il bilancio del mondo religioso di questo 2025, secondo il rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, René Roux, che ha intervistato Omar Teoldi. Fra gli altri temi che incontreremo in questa rubrica sul 2025 ci sarà l'economia, la politica ticinese e anche lo sport, quest'ultimo già stasera in cappa.